periodo che dura ormai già da un po', tra carestie, guerre, pestilenze. Stamani volevo parlare proprio di questo. Stefano, tra l'altro, ha introdotto, pensavo volesse dire il messaggio al posto mio, perché, ma mi ha anticipato su quello che è l'argomento di stamani. Ero un po' in dubbio ieri quando lo preparavo, però il fatto che poi Stefano ha anticipato quello che era il mio messaggio, insomma, mi ha fatto pensare che effettivamente sia da Dio, da parte di Dio, perché è un messaggio che finisce bene, ma inizia male. Inizia male perché parla di questo periodo storico che stiamo vivendo, ma prima di cominciare a parlarvi di questo, volevo fare delle letture, sono già pronte, le leggo io, casomai se volete poi prendervi appunti. Matteo 26, 53, 54 dice così: Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Questo versetto lo dice Gesù nel Getsemani, mi sembra, quando dicono insomma che non deve morire, che non deve succedere questo, invece dice, ma è scritto così, le scritture dicono che è così che deve avvenire. In Matteo 26, 56 dice, ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. In Marco 14, 49 dice: Ogni giorno ero in mezzo a voi insegnando nel tempio e voi non mi avete preso, ma questo è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute. In Prima Tessalonicesi 5,3 dice: Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Sembrano tutti versetti, tutti, perlomeno quest'ultimo, un po' più scollegato rispetto agli altri. E in realtà poi vedremo che non è così. Perché ho sentito poco tempo fa, pochi giorni fa, io non so, non voglio entrare nei dettagli, quello che sarà non lo sappiamo, il futuro appartiene a Dio e non a noi, però ci sono temi, argomenti, discorsi riguardo al futuro, riguardo a quello che deve essere, ci sono stati discorsi anche tempo passato con il vaccino, ci sono stati riferiti a discorsi biblici, vogliono sempre trovare qualche cosa che lega questi eventi diversi, diciamo così, da quelli a cui siamo abituati, a qualcosa di apocalittico. Certo che l'Apocalisse è vera, e certo che dobbiamo magari stare attenti ai segni, però stanno venendo fuori proprio teorie di mutamenti a livello mondiale, mutamenti, già lo vediamo anche con il tempo, che il clima, il cambiamento climatico a livello mondiale, problemi a livelli mondiali dal punto di vista della guerra, cioè la geopolitica che non sta ferma un attimo perché non è solo la guerra in Ucraina che disturba, è tutto quello che c'è dietro a quella guerra, cosa rappresenta l'Ucraina per la Russia, cosa rappresenta l'America per il mondo intero, che ruolo ha la Cina, che ruolo ha il Medio Oriente. Queste sono cose che magari ne sentiamo parlare un po' così a distanza, ma ci sono ruoli, giochi politici, giochi di potere dietro a queste cose. E si sta preparando, diciamo così, dicano, delle situazioni in cui si deve rivoluzionare tutto questo, perché l'economia e la finanza è basata su cose che non possono durare, sulla crescita continua, sulla crescita in eterno, non può essere così, non è più sostenibile, la sostenibilità. Tutte queste cose, io non so a voi, ma penso che non è che magari mettano l'ansia direttamente, ma in qualche modo pongono la nostra mente, l'attenzione del nostro essere a cose terrene, a cose che in qualche modo non sono neanche totalmente il nostro controllo, il nostro potere. Quindi ci mettono questo senso di ansietà, questo senso di attesa per il futuro, qualche cosa deve succedere. Non so se parlando fra di noi si dice spesso, ma anche fuori, con le persone che non credono, che comunque sono distanti, pensiamo noi, alle cose di Dio, non so se l'avete mai sentito dire, ma qualcosa deve succedere perché una cosa così, un tempo così, una situazione così, cioè non si è mai vista, dice che c'è qualcosa di strano, non può durare così. Avete mai sentito queste frasi? C'è un senso di attesa, un senso di non so quel che accadrà. cioè un senso di sospeso, di sospensione, che comincia piano piano non solo a girare nell'aria intorno a noi, ma comincia poi a entrare nella vita delle persone. E questo senso di ansietà, questo senso di non so quel che avverrà, quel che accadrà, ci lascia un po' perplessi, ci lascia in qualche modo smarriti in quello che facciamo, nelle scelte che dobbiamo prendere. Precarietà nel lavoro, gente che perde il lavoro, e economie e finanze insufficienti, l'elettricità che aumenta, il gas che aumenta, e la finanza che magari in certi campi guadagna e si arricchisce sulle spalle di altri. E tutto questo fa rabbia, tutto questo fa stress, pensieri, o potrebbero comunque creare queste cose. E poi c'è la Chiesa, che in qualche modo di fronte a queste cose prega perché il Signore porti la pace nel mondo, Signore metti la pace nel mondo, Signore fa che finiscano le guerre, Signore fa che la situazione del mondo si sistemi, fa che non ci siano più malati, fa che fratello e sorella guarisca. E noi guardiamo a queste cose come a Dio, spesso come un mago che risolve i problemi del mondo, come un genio della lampada che te gli chiedi e Dio fa. Non funziona così. Noi non preghiamo Dio e Dio fa. Noi preghiamo Dio per capire quello che Lui vuole far fare a noi. È un'altra cosa. Non siamo noi a dire a Dio quello che deve fare, ma è Lui che ci deve dire a noi cosa dobbiamo fare. E se ascoltassimo quello che Lui dice a noi di fare, non avremo tutte queste cose. Perché quando dice di... mi viene in mente il giubileo dell'Antico Testamento, quando dopo 50 anni si doveva restituire ai legittimi proprietari le terre, le ricchezze, le cose che avevamo comprato, gli si restituiva. È una distribuzione della ricchezza unica, ogni 50 anni distribuzione della ricchezza, si ritorna come 50 anni prima. Ora, magari forse non sarebbe proprio fattibile così, ma sicuramente c'è un senso nelle cose di Dio, per evitare in qualche modo situazioni in cui sembra di non poterne mai uscire, perché le cose sono incentrate in pochi, in poche persone. Però la mia attenzione questa mattina va in particolar modo su quello che sta girando ora come voci, e non so se saranno proprio così, però c'è chi pensa che una liberazione appunto da questo genere di cose, da questa situazione di ordine mondiale, chiamato così, stia per cambiare, c'è qualche cosa che bolle in pentola, come si dice. E diverse persone con cui ho parlato ne parlano bene, è bene che ci sia questa situazione, almeno viene fuori, si riparte da capo, e le parole che da cristiani, l'ho sentito, le parole che sono state queste, perché poi verrà un mondo di giustizia, basato sulla giustizia, non su questa ipocrisia, su questi ladrocini, su questi complotti che fanno i grandi a livello mondiale, no, un mondo basato sulla giustizia in cui tutti siamo uguali, in cui abbiamo soldi, perché c'è tutte delle teorie dietro per come ce le devono restituire, no? Non mi interessa queste cose, però mi interessa trasmettervi che si comincia a parlare di pace e sicurezza. Un mondo basato su una giustizia che però viene comunque dal mondo. C'è un brano in Daniele, è una profezia famosa di Daniele quando parla degli ultimi tempi, che dice che verrà uno, lo dice poi anche l'Apocalisse, la bestia, l'Anticristo, e dice che l'Apocalisse dice che farà grandi opere potenti fino a far scendere fuoco dal cielo e farà delle opere e dei segni tanto grandi e potenti da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti, lo dice la scrittura. Quindi farà dei segni in cui penseremo, o tanti cristiani penseranno, che sia il Cristo, o che Cristo, diciamo così, abbia mandato qualcuno comunque a liberare questa terra da una situazione che non era più sostenibile. E quindi in qualche modo verremo sviati, o rischiamo di essere sviati, dall'apparenza di queste grandi opere, di questa persona, di questo personaggio, accompagnato da altri, circondato da altri, che avrà il sostegno da altri, e riuscirà a fare cose che non si sono mai viste fino ad ora. Perché nella scrittura il far scendere fuoco dal cielo era una cosa che riguardava Dio. Solo nell'Apocalisse è scritto che qualcuno sulla terra può far scendere fuoco dal cielo. Quindi arriverà proprio a fare cose straordinarie. La terra, dice, si meraviglierà di fronte alle opere, alle cose che farà la bestia, cioè l'Anticristo. l'anticristo inteso come persona, ma anche come il suo regno, come tutte le persone, insomma, che lavoreranno con lui, faranno delle cose grandi. Dice che nell'Apocalisse il falso profeta dirà di erigere una statua e gli sarà dato, dice tipo un'anima, gli sarà dato di poter dare un'anima a questa statua, che chiunque non adorerà la bestia o la statua della bestia ci verrà ucciso. E beh, oggi nei nostri telefoni, Siri o altre intelligenze artificiali già possono parlare, già possono capirti, già possono sapere se stai facendo o non facendo una determinata cosa, ti rispondono alle azioni che te fai. Potrebbe essere questa, un'immagine che viene creata e che magari viene data un'anima, certo un'anima, perché avrà una possibilità di decidere, come ora stanno già facendo. Decidano per me cosa mostrarmi, che risposte darmi quando gli faccio delle domande eventualmente. E se un giorno dovesse essere così, non avremo scampo, perché ovviamente saremo tutti collegati in internet, tutti abbiamo internet, tutti abbiamo... Diciamo, allora il male è internet? Ma non esiste il bene o il male nelle cose, esiste l'utilizzo che se ne fa. Quindi non è un problema internet, è un problema che in questo mondo c'è lo spirito dell'anticristo che fa il suo lavoro e troverà situazione favorevole, troverà appoggi, gli sarà dato in questo tempo di avere un potere straordinario e farà il suo corso. Quindi certi tipi di preghiere, Signore metti la pace nel mondo, sono irrealizzabili, significa che abbiamo una visione distorta delle cose di Dio. Non può esserci pace in questo mondo, è inutile pregare Signore metti la pace nel mondo, non può esserci pace nel mondo. Signore fa che tutti trovino lavoro, ci sia del benessere, è impossibile che tutti abbiano il benessere, lo disse Gesù, i poveri li avrete sempre con voi. Il Signore non è venuto a risolvere i problemi del mondo, il Signore non è venuto a risolvere le guerre nel mondo, anzi lui stesso dice io metterò guerra fra genitori e figli, tra nuore e... giusto? Ve lo ricordate quel passo? Dio non è venuto a mettere pace, è venuto a mettere guerra, divisione. Ma com'è possibile? Il Dio di pace che mette divisione? Si mette divisione perché cambia la mente. E quando noi la pensiamo diversamente dagli altri, siamo degli emarginati. E lo sanno bene magari i ragazzi, con il bullismo. Se uno è diverso, è un emarginato. Se uno la pensa diversamente, è un escluso. E se noi la pensiamo diversamente dal mondo, siamo in guerra, perché siamo gli uni contro gli altri. Ma perché è cambiata la nostra mente, perché è cambiato il nostro sguardo, i nostri obiettivi, cambiano i nostri interessi, che non seguiamo più quelli del mondo. Ebbene, in tutto questo si sta per preparare sicuramente una rivoluzione. Io non credo che l'anticristo arriverà da uno di questi magari governi, potrebbe anche essere, non sono qui a dire cosa sarà e cosa non sarà, perché non lo so. Ma sicuramente succederà qualcosa di strano, perché sia nell'Apocalisse che in Daniele è scritto che ci sarà questo piccolo corno che crescerà a forza di intrighi, si farà spazio, prenderà il potere, ma dice che viene da qualcosa di diverso rispetto agli altri, non è come dire una successione, sembra quasi che non sia una successione, che dice da un politico a un altro, da un modo a un altro, sembra che nasca da qualche altra cosa, come fosse un movimento, come fosse una situazione esterna che in qualche modo è costretta poi la politica a prendere, andare dietro a queste cose, perché sarà la gente che desidererà quella cosa, saranno le persone, l'umanità intera che andrà dietro a questa persona e quindi non ci sarà modo di fermarla. E quindi pensando a questo pensiamo ai disastri dell'Apocalisse, ai guai, alle paure, alle ansie, a quello che ci avverrà. Però vedete, dobbiamo avere nella nostra testa, nel nostro cuore, nella nostra mente, custodirla come un qualcosa di prezioso, queste frasi che abbiamo letto, come dunque si adempirebbero le scritture, secondo le quali bisogna che così avvenga. Non ci preoccupiamo oltremodo di quello che è il nostro futuro su questa terra. Abbiamo sempre in mente, nel nostro cuore, sempre più spesso ce lo dobbiamo dire, io non appartengo a questo mondo, il mio regno è eterno, è nel cielo, non è qui, non è di questo mondo questo regno, il nostro regno. Gesù disse così, se il mio regno fosse di questo mondo, dice, verrebbero angeli, libererebbero, ma non lo fanno. Io stesso potrei pregare, lo abbiamo letto, credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Noi potremmo essere liberati in un attimo, ma perché non lo siamo? Perché non è la volontà di Dio, non funziona così. Non dobbiamo noi far fare a Dio quello che vogliamo noi, non dobbiamo adattare il pensiero di Dio, che Dio è buono, che Dio è magnanimo, che Dio è indulgente, allora dice deve risolvere i problemi qui. No, non funziona così, il mondo pensa questo. Invece noi pensiamo che il Signore aggiusti i nostri cuori, la nostra mente, e non così, non siamo giusti, non siamo aggiustati tutti completamente. C'è un percorso, ci vuole del tempo, il Signore si muove quasi silenziosamente, lo sentiamo accanto a noi, lo sentiamo dentro di noi, ma non è qualcosa di istantaneo, che siamo trasformati in un attimo, saremo trasformati alla nostra morte, quando poi risusciteremo, o se siamo vivi, in un batter d'occhio, dice Paolo, saremo trasformati. Ma adesso non funziona così. Quindi non ci aspettiamo niente di buono in questo mondo. Se anche venissero profeti cosiddetti o falsi cristi, come ci avverte la scrittura, dice, ma ora arriva un regno di giustizia, ci sarà pace, benessere, prosperità, benissimo, tienitela. Perché non è quella la pace che il Signore vuole per questo mondo. Il Signore non vuole la pace in questo mondo, la vuole nel nostro cuore, perché se ognuno delle persone presenti in questo mondo avesse la sua pace, avesse la sua sicurezza in Cristo, fosse sereno e tranquillo di quello che ha, non ci sarebbero guerre. Te sei più ricco di me, non è un problema, tanto io sto bene uguale, perché poi quella persona magari ha a cuore me, chi ha di più ne farebbe parte a chi ha meno, ci sarebbe equità, ma non è possibile in questo mondo, è possibile in quello futuro, però i nostri occhi devono guardare a quel regno, i nostri occhi devono essere rivolti a Cristo che ha promesso queste cose, ha promesso sì la pace, ma nel nostro cuore, ha promesso sì la gioia nel nostro cuore, ha promesso sì un regno di pace, di giustizia, di gloria, ma non in questa terra. Non ci aspettiamo niente, perché ciò che nasce da questa terra è terreno, sempre e comunque. E se anche fossero cose che Dio ispira, sono comunque per un tempo, perché poi finirà. Non sono le cose eterne. Che il nostro cuore, la nostra mente, sia proiettata verso quelle che sono le cose eterne, quelle che saranno oltre, il dopo. Sembra facile ora da qui dire quello che sto per dire, ma non è facile, ma dobbiamo essere pronti anche a morire per quello che crediamo. Ma consideriamo questo, se anche viviamo una vita lunga, col benessere e tutto, ma poi finirà, ma prima o poi finisce per tutti. Meglio rinunciare a qualcosa già ora, per concentrarci sulle cose che durano per sempre. Gesù ha fatto questo. Ha rinunciato alle cose eterne, alle cose sue, a quello che era, si è spogliato di se stesso, quindi si è spogliato della sua divinità, si è spogliato delle ricchezze e della gloria che aveva per abitare in questa terra per un po' di tempo, fino al punto che poi è arrivato a dover scegliere, dice, ma che faccio, muoio o non muoio? E ha scelto di morire. È qualcosa che lo possiamo fare, io credo in quelle situazioni lo Spirito Santo mette condizioni particolari nella nostra vita, ma penso che ci debba essere comunque una preparazione nostra prima, a livello mentale. Forse non saremo chiamati a essere martiri o a essere uccisi, però nel nostro cuore dovrebbe esserci questa convinzione. E si comincia dalle piccole cose. Quando mettiamo Dio al secondo posto, non dico che venire in chiesa, per fare un esempio, non è che è qualcosa di mamma mia, se non si va in chiesa chissà che succede. Però è la regolarità delle cose. Quando uno non viene mai, perché c'è sempre qualche cosa davanti da metterci, davanti alla Chiesa, significa che non sei disposto a rinunciare alla tua vita. Perché non sei disposto a rinunciare neanche a 2 ore del tuo tempo per venire in Chiesa, per essere di benedizione per gli altri, per fare magari una preghiera perché qualcun altro che ascolta possa essere benedetto. Dovremmo venire in Chiesa con questo atteggiamento. Cosa posso fare per gli altri? C'è chi pulisce, c'è chi prega, c'è chi canta, c'è chi ha a volte rivelazioni a livello profetico. Cosa si può fare per la comunità, per la Chiesa? Cosa posso fare per gli altri? L'amore di uni per gli altri si vede in qualche modo. Ma se io non frequento, se non vengo, mi disinteresso delle cose, non chiamo, non, perché ho da fare, perché ho da lavorare, perché ho da pensare ai figlioli, perché, certo, tutti abbiamo da pensare a queste cose, ma se non troviamo neanche un po' di tempo per rinunciare alla nostra vita per Dio, come potremo dare la vita intera? Se siamo affannati e attaccati a altre cose. Questo non vuol dire che non siano cose importanti, il lavoro e tutte le altre cose. Bisogna trovare però un equilibrio nelle cose. Date a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. Oggi si fa questa cosa, quest'altra domenica no, è di Dio. Non è la regola, bisogna venire tutte le domeniche, non l'ho mai detto. Ma solo per fare un esempio, però un equilibrio nelle cose. In un mondo così viene sì l'ansia, viene sì le preoccupazioni. Mi stanno chiamando in questi giorni a lavoro perché siamo rimasti indietro di mesi, proprio un po' a livello nazionale, un po' in tutta Italia, come con le manutenzioni, e ci sa delle regole. Quando uno fa un contratto di manutenzione c'è un contratto, c'è delle scadenze, vanno rispettate, ci potrebbero denunciare per mancato passaggio, noi abbiamo un contratto, dicevo, voi non siete passati, vi denuncio. E quindi ci stanno un po' col fiato sul collo, bisogna un po' correre, mandare via subito i fogli perché devono subito elaborare, subito. E mi ha detto una frase, la mia collega, che non so quanto possa essere vera, ma è esplicativa della condizione umana. Oh, non, me le sogno la notte le manutenzioni, dice, mandate via fogli, Dice, guarda, non ci dormo la notte. Non so se è vero. Ma già se uno dice così, significa che la nostra mente è concentrata il lavoro, gli impegni, c'è da finire, c'è da fare, c'è da rispettare quello, c'è da rispettare quell'altro, e ci si dimentica delle cose importanti. Sì, è vero, sono importanti queste cose, vanno fatte, ma a un certo punto bisognerebbe riuscire a staccare, a dire, Signore, ora questo tempo è per te. Poi dopo torno a affaccendarmi con impegno nelle cose che devo fare, non è che le trascuro. Ma del tempo prendiamocelo per Dio. Daniele, appunto, tanto per ritornare al libro, era a capo di una vasta parte del regno, insomma penso che avesse un po' più impegni di noi, uno che deve gestire ai guai di un regno. E lì poi non è che è un regno come questo, che magari ci sa tutele, avvocati, cose, se non gli andava bene al re o facevi qualcosa di sbagliato, morivi. C'è poca prigione lì, fossa dei leoni e morire. E quindi penso avesse un pochino più di responsabilità di noi. Però lui trovava il tempo per pregare 3 volte al giorno. Noi preghiamo mezza volta al giorno. A volte facciamo fatica anche a fare queste piccole cose. Invece non è un messaggio sul fare, su quello che fate. Non importa se state lì a pregare tutti i giorni, 3 volte al giorno, in ginocchio, c'è chi dice bisogna mettersi in ginocchio. Fate come volete, la preghiera è una relazione con Dio, però non fate morire quella relazione, perché è da quella relazione che vi può venire la vera pace, è da quella relazione che viene veramente la giustizia, perché viene una giustizia nuova nella nostra vita, nel nostro cuore, che non farete le ingiustizie. Ecco che allora se voi non fate le ingiustizie, non c'è ingiustizia, ma non perché viene tolta da un modo di fare, da una regola, da un'impostazione mondiale o da quello che sarà, non mi interessa. Viene perché ce l'abbiamo nel cuore il desiderio di fare il bene. Ma il desiderio di fare il bene in un mondo che fa male viene solo se stiamo con chi fa il bene. Ma se trascuriamo la comunione con chi fa il bene, facciamo il male anche noi. Non ci illudiamo di fare diversamente da quello che fa il mondo. Perché da soli nessuno ci può restare. Non siamo fatti per stare da soli. Nel periodo che morì mio fratello, ci furono, in quel periodo lì mi sembra, 3 suicidi. Uno era proprio alla camera mortuaria dove c'era mio fratello, proprio in quei giorni lì. A noi ci venivano a dire di far piano perché si vociava, si rideva, si scherzava, si piangeva. Se voi venite a funerali nostri, non sembrano funerali. Però c'era piano di gente. Perché Giacomo sapeva tenersi gli amici, perché era uno di cuore, era uno che dà. Accanto, nella camera accanto, uno che si era suicidato, io ci ho visto una persona sola, e solo in un certo momento, poi la stanza vuota. La solitudine uccide, la solitudine porta alla morte, la gente si suicida perché è sola. Quindi soli non possiamo stare. Per cui se trascuriamo la comunione con Dio e quindi ci isoliamo da Dio, è ovvio che saremo attratti dalle cose del mondo, perché non possiamo rimanere soli. Se Dio non è con noi, se Dio è con noi possiamo dire di no al mondo, perché non siamo soli, abbiamo Dio. Io non sono solo. Ma se ci allontaniamo da Dio trascurando la comunione con Lui, come faremo a dire di no alle cose del mondo? Non ci resta altro, siamo soli. Non trascuriamo la comunione con Dio in tutte le sue forme, come volete, ma non la trascuriamo. Perché Dio ci parla, ma la cosa importante da sottolineare è che Dio deve parlare a noi, non per gli altri. Quello che io dico da qui, non pensate, dice, fa bene a dirlo perché almeno lui capisce, quello capisce, no? È per te. La relazione, quello che Dio dice, non è per gli altri, è per te. Quello che io dico qui dal pulpito, prima di tutto, lo è stato per me, quando l'ho preparato. Di riguardare le cose di Dio, se lo dico a voi non è perché io lo faccio, è perché evidentemente sono mancante anch'io, se no forse Dio non mi dava questo messaggio. Il Signore parla alla nostra vita con parole di pace però. C'è un verso che l'ho letto prima, prima Tessalonicese, dice quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. La sicurezza sul lavoro, la sicurezza per le strade, la sicurezza di internet, la sicurezza per i giovani, la sicurezza per le donne andare in giro per la strada, per stare sicuri a casa, la sicurezza, la pace nel mondo, la pace nel mondo, ma nel senso anche delle guerre, quelle più vicine a noi, la pace. Viene in mente che sono come quel versetto che dice Paolo, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Hanno l'apparenza dell'amore, queste cose, la pace, la sicurezza, si fa per le persone, si fa per gli altri, si fa per. Tutta apparenza. In realtà ne hanno rinnegato la potenza, perché è vero, nell'amarsi, nell'avere rispetto gli uni degli altri, nell'accogliersi, c'è potenza in queste cose, si trasformano le persone. Vale più un gesto di amore, di attesa, di saper aspettare l'altro, piuttosto che mille attacchi, mille offese, mille messaggi dati dalla scrittura, scritto così e scritto cos'ha, non serve a niente. Non serve a niente. Così lo facevano i farisei. Ma è scritto così, ma la legge dice così, ma tu chi sei? Perché no, la legge dice così, non si può guarire il giorno di sabato. Non avevano capito niente, quelli che parlavano per la legge. Bisogna imparare a parlare per il cuore. E allora quando diranno pace e sicurezza, una rovina improvvisa verrà loro addosso. Ma se noi la nostra pace e la nostra sicurezza l'abbiamo già, a cosa ci serve la pace e la sicurezza da altre parti? Abbiamo già la nostra. Dovremmo imparare quindi a rinunciare a noi stessi, si diceva prima. Non è una rinuncia a noi stessi per guadagnare qualcosa, non so se riesco a spiegarmi. Non è un rinunciare a qualcosa perché almeno così Dio mi guarda, Dio mi vede con attenzione, mi tratta con un occhio di riguardo. Non è questo. Rinunciare a se stessi ha a che fare con il dedicarsi ancora di più alle cose di Dio. Molti pregano perché il Signore risolva le situazioni. Molte pregano perché tutto vada bene nella loro vita, nella loro famiglia, nella salute. Invece dovremmo imparare a tornare qui, alla croce, a vedere quello che Cristo ha fatto già per noi. La croce non parla inizialmente almeno di vittoria. Quella è la risurrezione che parla di vittoria. La croce ci parla di morte. La croce ci parla di rinuncia. La croce ci parla di lasciare indietro me stesso per il bene degli altri. E questo noi non come Chiesa, ma dico noi come umanità, la stiamo perdendo sempre più. C'è sempre questa parola, il diritto. È mio diritto. È un mio diritto fare questo. È un mio diritto volere questo. No, non abbiamo diritti. Gesù aveva tutti i suoi diritti, ma non li ha fatti valere. dobbiamo imparare piuttosto a pentirci, a dispiacerci delle cose sbagliate che magari facciamo o pensiamo, imparare a chiedere scusa, a umiliare noi stessi, a chiedere scusa al nostro prossimo, anche se ci ha ferito lui. Imparare a rinunciare a quelli che sono anche i nostri desideri a volte. Ma io desideravo essere sano per poter fare delle cose, desideravo avere un lavoro migliore per fare delle cose, desideravo quello e quell'altro. C'è sempre qualcosa che ci manca e siamo chiusi in questa infelicità. Ma invece Dio questa mattina vuole dirti che sei già ricco, non ci manca niente, non vi manca niente. Dici, ma io ho tante cose che mi mancano. Sì, ma sei Cristo, hai tutto. Gesù ce lo insegna, perché lui che aveva tutto, si è spogliato di tutto, ha rinunciato a tutto, è venuto a abitare su questa terra e poi cosa ha detto? Rendimi la gloria che avevo prima di incarnarmi, il senso è quello, che avevo prima presso di te, rendimi la gloria che avevo prima presso di te. E anche noi avremo quella gloria lì, ma già ce l'abbiamo se siamo con lui. Questo mondo finirà, un giorno sarà distrutto e tutte le finanze, le ricchezze, l'oro, l'argento, tutti i soldi, tutti i desideri che si poteva avere, fame di potere, fame e sete di relazioni, fame e sete di amici intorno, fame e sete di uomini o donne a livello anche sessuale, e tutti i desideri rivolti a una carriera politica o piuttosto magari lavorativa, una posizione, tutte queste cose saranno finite. Il nostro benessere fisico, la salute, non avrà più senso, finito tutto. Ma se conosciamo colui che ci ha afferrato per primo, allora già adesso abbiamo la ricchezza eterna. La comunione di Dio che ancora oggi ha autorità in questo mondo e controlla che ogni cosa proceda secondo il suo disegno. Dio ha ancora oggi autorità, anche se sembra che non sia così, sapete. Sembra che Dio non si prenda cura del mondo, ma è proprio quella frase che abbiamo letto all'inizio. Come dunque si adempirebbero le scritture, secondo le quali bisogna che così avvenga? Se è scritto che devono avvenire le guerre e queste cose, se non ci fossero le guerre mi preoccuperei, perché forse Dio ha sbagliato. Ma ci sono le guerre, gloria a Dio, perché vuol dire che quello che c'è scritto nella Bibbia è tutto vero. E come è vero quello che c'è scritto negli ultimi tempi le cose peggioreranno e stanno peggiorando, vuol dire che però anche quello che riguarda la nostra liberazione è vera, è verità. Rialzate il capo, dice Gesù, quando vedrete queste cose, quando sentirete rumori di guerre, queste cose, rialzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Rialzate il capo, sapete che vuol dire? Vuol dire che noi fino a questo momento siamo stati giù così, a guardarsi di piedi. Come faccio a dire a questo mondo queste cose? Come faccio? Ho queste cose. Quando cominciamo a sentire, dice, le cose nel mondo, non possiamo vederle, siamo così, ma le possiamo sentire. E quando cominciamo a sentire pace, sicurezza, cominciamo a sentire queste cose, rialziamo il capo, risvegliamoci, perché la nostra liberazione si avvicina. Come diceva Stefano all'inizio, avremo e vivremo in un mondo completamente nuovo, rinnovato, luce, alla luce della presenza di Dio, divertimento, pace, gioia, feste, non noia. Ci saranno feste nel cielo. Agapi, non si sa quante ce ne saranno. Ma gloria a Dio, anche nelle difficoltà di questo periodo, noi possiamo vedere la sua gloria. La sua gloria che ci parla nel fatto che la scrittura, scritta ancora prima che le cose succedessero, erano già state stabilite. Quindi Dio veglia, Dio ha autorità in questo mondo e sta guidando questo mondo nella strada che aveva stabilito che dovesse prendere. Arriverà fino al punto di questo mondo di distruggere la Chiesa. Ma come distruggerà la Chiesa? Sì, nel senso che si metterà a far guerra ai santi, li distruggerà, ma sarà nella volontà di Dio che questo avvenga. E quindi non sarà una sconfitta se ci sconfiggeranno, ma sarà una vittoria, perché stanno andando le cose come Dio aveva stabilito. In questo dobbiamo prendere forza, la nostra pace, la nostra sicurezza, di dire che sto nelle mani di un Dio che ha tutto sotto il suo controllo, e se anche dovesse finire male umanamente, so che sono nelle mani del Dio che ha tutto sotto controllo e finirà bene nell'eternità. Il Signore ci dia di sperimentare la pace e la sicurezza che provengono da Lui soltanto. Non andremo in questo modo a cercarne altrove, non andremo a cercare queste cose in altro modo, ma aspettiamo la Sua liberazione, il Suo proponimento per noi. Che il Signore vi benedica. Non vuole essere un messaggio triste, avete sentito, vuole essere un messaggio di incoraggiamento, perché siamo dalla parte del vincitore, dalla parte di colui che ha vinto, e che se anche sembra che stiamo perdendo, in realtà questo ci attesta che stiamo vincendo, proprio come Cristo. Sembrava una sconfitta, ma è stata una vittoria. Gloria a Dio. Se avete anche difficoltà a volte o così, noi come servi siamo a disposizione, potete chiamarci, potete scriverci.